Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto Podcast. Io sono Luigi.
E io sono Mimmo.
E tutta questa mia felicità che metto nell'intro è solo falsità, perché abbiamo preso 3 palloni dall'Inter e sto ancora accusando. Sigla. Mimmo, allora, questo risultato disastroso, non so, ce ne vuoi parlare? Io non tengo parola stavolta. E tu?
Io sono caduto malato, pensano poco. Cioè, questo Napoli è tutto Morricino, veramente.
Mamma mia, veramente, stiamo andando avanti a botta di bustine Laulin per male capo, perché una cosa è Di Lorenzo che scivola e prendiamo un gol, una bordata di Lukaku, palo gol, e una cosa è quel Fabian Ruiz a centrocampo. Ti prego, voglio solo iniziare con questo argomento. Il nostro primo argomento è Fabian Ruiz a centrocampo. Non lo so, parla tu. Tu hai giocato a calcio, hai giocato anche meglio di me. Fabian Ruiz a centrocampo.
Fabian Ruiz a centrocampo, che dobbiamo dire? Onestamente, mi sa che comunque tocca ripetermi, cioè nel senso che Fabian Ruiz c'è un grosso equivoco tecnico-tattico sulle doti e sulle qualità di Fabian Ruiz come centrocampista, perché ancora una volta è stato evidente come il ruolo di centrocampista appunto davanti alla difesa non è il ruolo che gli si addice. Gli manca corsa, gli manca fisicità, non so, cioè...
Ma sta abbiando a perdere pure i capilli, cioè ci mancano pure i capilli a poco, non lo so, veramente, non so più quale qualità dargli. Una volta avevo il tocco di palla, il tiro da fuori ogni tanto lo riuscivo a fare, ma scende in campo con la stessa voglia che c'ha uno di andare il lunedì a lavorare in fabbrica, veramente è terribile.
È lunedì, che umiliazione. Vabbè, comunque, no, in realtà Fabian Ruiz ha dimostrato di avere qualche... cioè di riuscire ancora ad essere il giocatore che ha dimostrato di essere l'anno scorso, voglio dire, soprattutto ad esempio, non so, c'è stato qualche passaggio comunque illuminante, quello tipo Insigne, verso Insigne, che ha praticamente tagliato in due il centrocampo dell'Inter. Però certo, è veramente troppo poco per poter giudicare positivamente Fabian Ruiz in questa partita, che credo sia stato ovviamente il peggiore in campo, e penso che come me, insomma, la pensino un po' tutti i tifosi del Napoli. Ci aspettiamo qualcosa in più da Fabian Ruiz, perché onestamente è anche un giocatore che viene accostato a Real Madrid, Barcellona, comunque alle più importanti squadre mondiali, proprio anche per il suo bene. Se veramente vuole andare a giocare in queste squadre, deve dimostrare di valer appunto un centrocampo che è composto da, non lo so, Modric, Toni Kroos, piuttosto che De Jong, Rakitic. Cioè, voglio dire, oggi non giocherebbe nemmeno, probabilmente nemmeno all'Empoli in Serie B in questa condizione fisica.
Devi sempre estremizzare tutto, Mimmo. Non è che non giocherebbe neanche all'Empoli in Serie B, semplicemente lui oggi non aveva voglia di giocare, Mimmo, e non ha giocato. Cioè, come quando, non lo so, tu una cosa non la vuoi fare, la fai male, e tua mamma ti fa la cazziata. È solo che lui la cazziata gliel'ha fatta Gattuso, da un orecchio gli è andato e da un altro gli è uscito. Un altro peggiore in campo, qual è stato secondo te, Mimmo?
Ma non lo so, cioè, diciamo che comunque il Napoli, dobbiamo dire che, almeno a mio modesto parere, non ha fatto una partita veramente da buttare, nel senso che rispetto a probabilmente le ultime 10 partite, non lo so, abbiamo visto comunque un Napoli in netta ripresa, soprattutto diciamo sul piano fisico piuttosto che sul piano tecnico-tattico, perché comunque abbiamo visto un Napoli correre, abbiamo visto un Napoli pressare anche in avanti, non ha avuto, diciamo, timore nel confronto uno contro uno con i giocatori dell'Inter, cosa che invece abbiamo visto molte volte accadere nelle altre partite. Poi è evidente, insomma, questa sconfitta probabilmente è imputabile solo a errori dei singoli piuttosto che ad una vera e propria superiorità dimostrata da parte dell'Inter in campo, che secondo me comunque è arrivato ben poche volte al tiro, diciamo, con azioni manovrate. Ovviamente l'Inter è una squadra nettamente più in fiducia rispetto al Napoli, una squadra che ovviamente è superiore oggi, non lo dice solo questo risultato ma lo dice anche la classifica.
Quindi la mano di Conte è estremamente evidente nel gioco dell'Inter.
Ma assolutamente sì, perché diciamo, anche poi seguendo il post partita, in realtà secondo me Capello, nella diatriba tra Capello e Conte, ha detto delle cose comunque più o meno azzeccate, cioè nel senso che l'Inter è una squadra che sa esattamente quello che deve fare in alcune fasi di gioco, così come era il Napoli di Sarri. Cioè io non ci vedevo tanto una critica quanto un elogio a Conte nel dire l'Inter sa cosa deve fare, sa come deve difendere, soprattutto sa come deve ripartire. E lo stesso Conte poi in realtà durante l'intervista ha ammesso che l'Inter ha delle uscite che sono più o meno programmate, cosa che evidentemente altre squadre, oppure comunque il Napoli, non ha nello stesso modo, cioè non riesce a fare nello stesso modo. E infatti secondo me uno dei temi poi da affrontare, che è anche quello che poi ha affrontato lo stesso Gattuso in conferenza stampa, sono le uscite dal basso. Luigi, tu che ne pensi?
Il mio commento su quello che è il gioco del Napoli e su quello che è anche l'errore dell'impostazione dell'azione, quando il Napoli perdeva palla solo tre giocatori seguivano l'azione e gli altri te rimanevano fermi, cioè non lo so, vedo di nuovo quei reparti disuniti, non lo so, tu che pensi?
Ma più che riparti disuniti, ho visto in realtà una squadra che effettivamente faceva fatica a ripartire dal basso, in particolar modo con Fabian Ruiz, che quando si abbassava tra i centrali era veramente poco incisivo, perché ovviamente le qualità che ha un regista non sono quelle che ha Fabian Ruiz. Non ha velocità, non ha visione di gioco, non è veloce soprattutto nel pensiero piuttosto che con i piedi, anche se...
Vabbè Mimmo, questa è proprio la puntata contro Fabian Ruiz, ce la intitoliamo così, tutti contro Fabian.
Ma no, è evidente che se però Fabian Ruiz è quello che deve fare da regista e il Napoli non riesce ad uscire dal basso, le colpe sono del regista. Poi ci sono colpe di altri giocatori, non lo so, probabilmente anche la circolazione palla tra i difensori era troppo lenta e favoriva lo scalare dell'Inter da una parte all'altra del campo, quindi un po' di colpe le dobbiamo dare per forza di cose anche a Di Lorenzo e Manolas, che però è una coppia inedita e soprattutto diciamo nessuno dei due ha come qualità proprio quella di impostare l'azione. L'unico difensore centrale che potrebbe farlo è Koulibaly, che effettivamente che è indisponibile, e quindi
guardava come noi in lacrime la partita da lontano, aveva gli occhi lucidi come ce l'avevamo noi a fine partita. Diciamo che questa partita forse è meglio non intitolarla tutti contro Fabian Ruiz, ma abbiamo perso e stiamo accusando?
Ma quello è ovvio, cioè, nel senso, penso sia evidente. Abbiamo preso tre gol veramente stupidi, cioè poi alla fine si può parlare di tutto, però cioè, i tre gol non sono errori di squadra, sono errori di singoli, anche sfortunati, cioè voglio dire, la scivolata di Di Lorenzo, non so, forse ha sbagliato i tacchetti, è un errore comprensibile, cioè non lo so, è stato veramente però un gol preso in maniera banale, anche che poi lì Isai fa il suo dovere, cioè scappa indietro, manda Lukaku sul piede più debole e poi lì è tutta bravura di Lukaku, che gli vuoi dire? E il secondo gol, vabbè, c'è stato un errore di Meret, ma voglio dire, non mi sembra il caso di condannare il portiere del Napoli, cioè,
anche perché poco dopo ci salva una palla, un gol fatto.
Ma sì, anche perché penso sia il primo errore da quando è a Napoli, o comunque uno dei primi, sicuramente quello il più grossolano, il più banale, però comunque certamente per tutte le volte insomma che ci ha salvato è comunque un ragazzo molto giovane, e quindi è comprensibile. Può succedere, è successo anche a Buffon, voglio dire.
Quindi fiducia a Meret e lance puntate su Fabian Ruiz, ma io direi qualche coltello puntato anche su Insigne, che sbaglia quello stop in area di rigore, non lo so Mimmo, tu Insigne lo sappiamo, ogni volta lo critichi, però sto iniziando un po' a criticarlo anch'io e non ce la faccio più a difenderlo.
Ma io finora in realtà non l'ho mai criticato Insigne, però anzi, infatti credo che in questa partita sia stato sicuramente tra i più intraprendenti del Napoli, non so se il migliore, ma sicuramente diciamo quello che quando aveva il pallone tra i piedi poteva creare l'elemento di disturbo all'interno della difesa dell'Inter, perché poi diciamo se ripensiamo alle azioni, probabilmente tutte le maggiori azioni sono partite proprio dai piedi di Insigne, eccezione fatta per quella del gol, dove c'è stata una grande intuizione nel passaggio di Zielinski, che diciamo ha rimembrato dei meccanismi di origine di matrice sarrista, dando quel pallone insomma sul taglio di Calleon, che lo ha reso famoso nel mondo e che poi rimette in mezzo per Milik. Però diciamo, appunto, al di là di questa azione del gol, Insigne è sicuramente stato uno dei più propositivi. Certo è che da un giocatore delle sue qualità ci si aspetta comunque degli errori non così banali, cioè ci sono stati un sacco di errori tecnici negli stop, negli appoggi, però insomma poi tutto sommato i movimenti mi sembravano anche corretti quelli da parte di Insigne, non so tu che ne pensi.
Ma, i movimenti sì, erano corretti, però il problema è che si sente la mancanza dei suoi gol. Cioè, un giocatore come lui, non siamo abituati a vederlo a questa parte della stagione che non ha realizzato sostanzialmente nulla. Cioè, che giocatori molto più scarsi di lui, che possono dare molto meno tecnicamente, stanno facendo molto molto di più, anche in squadre più scarse del Napoli, anche in squadre che giocano peggio.
Vabbè, ma questo non è imputabile al solo Insigne, cioè è evidente che è una questione più collettiva, e quindi anche lo stesso, non lo so, Mertens, Calleon hanno segnato.
Quindi vuol dire
meno.
Che tutte le volte che in questa partita contro l'Inter lui ha provato quell'inutile tiro a giro, anche quando poteva, non lo so, dare semplicemente un colpo secco, un collo piede, una punta da calcetto, e non l'ha voluta dare, ha voluto sempre provare quella cosa, e poi alla fine tanti tifosi lo giustificano dicendo però ha preso la traversa su punizione,
Ma no, ha tirato anche di collo piede. Il primo tiro, vabbè, sarà stato il miglior tiro di Insigne, però almeno ci ha provato. Cioè, voglio dire, poi alla fine è una partita, quante volte tira? 10, quante volte vede la porta? 3, 4, insomma, quella è la media. Quindi, voglio dire, poi, cioè, mo tira di collo piede a giro. È evidente, però, cioè, che è diventato quasi un martirio, una croce questo tiro a giro. Cioè. Almeno prima era croce e delizia, ora è solo croce, cioè inguardabile veramente. Ma soprattutto, cioè, io penso che la cosa che faccia più rabbia è vedere Insigne provare il tiro a giro all'88esimo, nel momento in cui il Napoli sta dando tutto in campo e nel momento in cui c'è veramente bisogno di dimostrare rabbia agonistica e voglia di vincere in tutti i particolari. In quel momento tu hai comunque una palla, cioè sostanzialmente buona per poter dare speranza e per provare a recuperare la partita, e tu tiri a giro. È quello che fa arrabbiare.
Ma fa arrabbiare non solo noi tifosi, ma soprattutto, cioè, ho visto anche le facce dei giocatori in campo quando hanno visto quel tiro a giro. Non so, sembrava quando uno dei tuoi amici fa la solita battuta di merda e tutti quanti non ridono.
Esattamente, cioè sembrava la nonna che fa ambo al primo numero estratto alla tombola, uguale. Vabbè, comunque, diciamo, a parte questo, insomma, possiamo avere qualche segnale positivo, insomma, da questa partita? Tu che ne pensi?
L'unico segnale positivo che ho visto in questa partita è stato Milik. Il nostro pulipo, fortunatamente, c'è sempre, è vivo, è sveglio, non l'hanno sbattuto sugli scogli, è ancora buono.
Ma sì, insomma, Milik comunque sta dimostrando veramente di essere un attaccante di altissimo profilo, continua ad avere comunque una media realizzativa molto alta, ben più alta anche di Lukaku, che è stata la nostra croce in questa partita. Quindi voglio dire, ovviamente Milik non è un, cioè certamente è l'elemento da salvare assolutamente in questo Napoli, e non lo so, però direi ben poche altre cose forse da salvare, non lo so, tu che dici?
Le cose da salvare in questa partita purtroppo sono poche. Ovviamente il calciatore che ho menzionato prima, Mere, che comunque ha avuto un piccolo neo nella sua prestazione, però è stato comunque determinante in alcune situazioni. E come hai detto tu, la prestazione di Milik è stata, diciamo, importante, è stato l'unico attaccante che ha dato l'impressione di volerla vincere questa partita. Però poi per il resto, Mimmo, io ho visto una squadra estremamente ferma, estremamente quasi annoiata, non aveva voglia di scendere in campo per giocare una partita così difficile. E a me la cosa che mi ha dato molto fastidio di questa partita è che sì, l'Inter non ha giocato benissimo, non ha fatto il calcio brillante, ma ha dato l'impressione di poterci segnare ogni volta che volesse. Ha fatto giocare il Napoli, ci ha fatto anche, diciamo, illudere che il Napoli potesse impostare un'azione, potesse avere il controllo del centrocampo, ma è stato, diciamo, un modo illusorio, è stato quello che del gioco di Conte ha fatto per tanti anni con la Juve. Non ha giocato benissimo, però ha vinto, e in questo caso ci ha dato proprio l'impressione di una squadra che può segnarti quando vuole, anche se può avere qualche piccola sbavatura a centrocampo, qualche piccola sbavatura difensiva, però non aveva paura di noi, Mimmo. E il fatto che le squadre scendano in campo e non abbiano più paura del Napoli, per me è triste ed è anche grave.
Vabbè, diciamo, forse questo lo possiamo anche imputare alla questione ambientale, però preferirei parlarne dopo, e invece farti un'altra domanda. diciamo, tra tutti i protagonisti di questa partita, sia in positivo che in negativo, ancora dobbiamo menzionare Manolas, che evidentemente, insomma, ha le colpe del terzo gol subito dal Napoli. Al di là, diciamo, di questo gol praticamente regalato all'Lautaro Martinez, io non ho visto ancora una volta, diciamo, una grande prestazione da parte di Manolas e... Insomma, inizia a crescere il dubbio che possa non essere proprio quel giocatore fortissimo che pensavamo di aver preso all'inizio del mercato. Tu non credi?
Purtroppo la difesa del Napoli è arrivata un po' tipo armata Brancaleone, cioè purtroppo mal assemblata. Per tutta la settimana si era parlato addirittura di Luperto, difensore titolare contro l'Inter, e poi il mister ha messo Di Lorenzo centrale. Non è solo colpa di Manolas, secondo me, perché lui nel suo è riuscito a fare il massimo che poteva fare, però la mancanza di Koulibaly, la mancanza anche di altri giocatori che danno corsa, riescono a tornare ad andare avanti, e il centrocampo è estremamente sguarnito, cioè Allan non può fare tre fasi di gioco e coprire anche quelli che sono i buchi lasciati da altri calciatori. Zielinski si corre, però in alcune fasi di gioco non si lega alla difesa, cioè è sempre un giocatore portato all'attacco, ha recuperato anche molti palloni fuori dall'area di rigore, però non è quello il suo ruolo, secondo me. Quindi non voglio dare tutte le colpe a Manolas, perché è facile prendersela con i difensori quando tutto il resto della squadra sta dormendo in campo.
Vabbè, sì, però diciamo forse ti do ragione su questa questione, e infatti, insomma, ricollegandoci poi a quello che ha anche detto Gattuso nel post partita, insomma, anche più o meno criticato Zielinski, nel senso che ha detto che effettivamente si è mosso bene, ma gli mancano dei movimenti. Allora, detto questo, e in vista anche di quello che sembra essere la campagna acquisti del Napoli, ovvero con l'acquisto ormai quasi definito di Diego Demme dall'Ipsia, che insomma dovrebbe sostenere a breve le visite mediche, e con anche l'imminente acquisto di Lobotka, oltre che diciamo dei vari Amrabat e Rahmani in vista della prossima stagione. A parte, allora, io ti voglio fare un paio di domande, diciamo, su questo mercato del Napoli, perché effettivamente un Napoli così scatenato nel mese di gennaio non lo ricordo. È un caso? È legato al fatto invece che il rendimento del Napoli sia estremamente, diciamo, carente? È legato al fatto che probabilmente, insomma, nella prossima estate andrà via qualche big, e quindi iniziamo, insomma, a pararci il culo? Insomma, che ne pensi?
Sicuramente qualche big in estate andrà via. E sì, non abbiamo mai visto il presidente spendere così tanti soldi a gennaio, però non tutte le trattative sono ancora definite. Non dimentichiamoci il caso Soriano, quel fax non è mai arrivato, non ce lo dimentichiamo, quella chiusura di mercato lo aspettiamo ancora. Però non lo so, si vede che al presidente dà fastidio anche questa situazione, alla società dà fastidio, non vorrebbe vedere il Napoli in questa situazione. I giocatori che, diciamo, anche il Napoli potrebbe rivendere non hanno più il valore che aveva prima, e quindi il presidente potrebbe perderci ancora più soldi. E credo che, essendo, diciamo, la sua parte imprenditoriale che sta venendo fuori, cerca di investire per ridurre le perdite, secondo me.
Sì, vabbè, probabile, insomma, questa questione, anche perché, insomma, io la pongo l'attenzione soprattutto sul fatto che il Napoli sembra essere vicino comunque all'acquisto di tre centrocampisti, quindi credo che il primo indiziato, cioè il primo ruolo indiziato a perdere appunto qualche elemento di pregio, sia proprio il centrocampo. Non so se sarà Allan, che effettivamente potrebbe andare a questo Paris Saint-Germain, insomma, che se ne parla ormai da un anno, oppure se potrebbe essere, non lo so, Fabian Ruiz, che sembra, che dicono, promesso sposo del Real Madrid. Però...
oppure semplicemente il presidente, capisci, ha visto a centrocampo Conte, ha detto compriamo qualcuno e vediamo come va. Non lo so, Mimmo, forse è passato la mano per la coscienza per il mercato da 10 di Ancelotti in estate, e si è reso conto pure che non era da 10, forse da 3.
Vabbè, questo è un altro, diciamo, dato che secondo me è incontrovertibile, perché l'acquisto di Diego Demme e di Lobotka, insomma, smentiscono quello che è stato poi il mercato fatto nella passata estate da Ancelotti e Giuntoli, perché si vanno a prendere, diciamo, due giocatori con caratteristiche molto simili tra di loro per andare a sostanzialmente a parare un buco che è quello là appunto del mediano davanti alla difesa, perché diciamo il Napoli, per citare Chiariello, è una squadra che è stata allestita estremamente male, perché ha gli uomini per, cioè non ha gli uomini per giocare però in nessun modulo in particolare. Non può giocare il 4-2-3-1 perché manca il trequartista. Non può giocare il 4-4-2 perché gli mancano gli esterni adatti. Non può giocare il 4-3-3 perché gli manca il mediano. Quindi...
Però abbiamo una bella squadra per giocare a bocce, Mimmo. Cioè, lo sai, io amo il Napoli più della mia stessa vita, mi piace tantissimo. Però purtroppo, Mimmo, questa è la situazione in cui ci troviamo adesso. Il mercato ci offre questo. Purtroppo a genere non è che possiamo prendere grandi nomi, a meno che non, il presidente non calci dei soldi mai visti, che forse non lo so, non ha neanche lui. E bisognerebbe anche, diciamo, vedere quale sarà la questione ingaggi a fine anno, perché purtroppo gli ingaggi di alcuni calciatori iniziano a diventare pesanti e dobbiamo vedere il presidente come li vorrà gestire. E non lo so, Mimmo, hai qualche parola sul lavoro di Giuntoli di questi mesi? Lo stai apprezzando? Cioè, secondo te questi due nomi sono, diciamo, utili, buoni, o sono semplicemente un contentino per i tifosi per cercare di far ritornare le persone allo stadio?
Ma no, io a questo punto penso che insomma effettivamente possano essere due profili che il Napoli sta cercando seriamente, perché li considera al livello del Napoli, anche perché
vabbè, sembra un però po'... adesso il livello del Napoli è molto basso. Cioè dipende a quale livello di quale Napoli. Se volessimo inserire questi giocatori nel Napoli di Sarri di 91 punti, questi non solo stanno in panchina, questi portano l'acqua.
Vabbè, io insomma non posso giudicare né Lobotka né Demme, perché effettivamente io non li ho mai visti poi giocare più di qualche partita sporadica. Cioè ho visto un paio di partite di Lobotka, così come ho visto giocare un paio di partite a Demme, ma penso sia troppo poco per poterli giudicare, e quindi insomma farò un'analisi più o meno basata su dei dati più o meno oggettivi, ovvero credo che il regista titolare dell'Ipsia capolista in Bundesliga possa comunque essere un profilo adatto ad una squadra come il Napoli, e Lobotka possa essere un profilo adatto ad essere la riserva di Demme. Cioè credo, però non li conosco nemmeno così tanto bene, quindi effettivamente poi non lo so, cioè potrebbero essere comunque due profili adatti al Napoli, anche perché mi sembra così strano che poi si vadano a prendere due giocatori dalle caratteristiche simili e si vadano a prendere entrambi nel mercato di gennaio. Evidente insomma una volontà quindi di voler costruire anche su questi giocatori, perché se no se ne sarebbe preso uno ora per tamponare la situazione e poi se ne sarebbe parlato a giugno per comprare poi un profilo sicuramente più alto. Però evidentemente se ne comprano due significa che si vuole insomma investire fortemente su questi giocatori, perché forse insomma diciamoci la verità, se è vero che Fabian Ruiz, Zielinski, Allan non hanno mostrato comunque delle grandi doti da regista, probabilmente tamponare in una o due partite con questi giocatori o comunque cercando di insegnare a Gaetano questo ruolo poteva essere possibile in una o due partite, però ripeto.
Mimmo, allora volevo farti due domande. La prima è quali sono le colpe di Gattuso in questa partita, se ce ne sono, e l'altra domanda era sulla questione stadio e la questione tifosi.
Ma le colpe di Gattuso insomma mi sembra anche comunque sempre presto per poter giudicare Gattuso. Abbiamo dato un anno di tempo ad Ancelotti dicendo che era l'anno di transizione, mi sembra prematuro giudicare Gattuso dopo 3-4 partite, quindi lasciamo tempo a Gattuso che evidentemente comunque ha tanti problemi da dover risolvere. Aspettiamo ancora un po' e poi insomma quando si vedrà effettivamente la mano e quando poi potremo dire insomma è colpa di Gattuso, noi lo diremo, però effettivamente diciamo mi sembra anche avventato ora poter giudicare Gattuso. Possiamo dire che comunque questa partita più o meno in alcuni principi era anche stata preparata abbastanza bene, si è rivisto insomma l'importanza delle catene degli esterni. Secondo me il fatto di far giocare Di Lorenzo centrale è stato anche diciamo un fatto per voler dare anche dei meccanismi, cioè voler reinstaurare dei meccanismi sulle fasce, Isai, Calleon, Mario Rui, Insigne, quindi insomma diciamo qualcosa di buono abbiamo anche visto, però è ancora presto per giudicare. Mentre qual era la domanda sulla questione tifosi?
Secondo te, diciamo, è in via di risoluzione questa questione o vedi le due parti allontanarsi sempre di più?
Ma io ho visto, insomma, ho letto sia di Borriello, dell'assessore Borriello, che ha parlato della questione tifosi, diciamo, esprimendo effettivamente la necessità di convocare un tavolo per trovare un'intesa tra la questura, il San Paolo, cioè il Napoli e i tifosi. Però mi sembra, insomma, che i tempi prospettati da Borriello siano quasi biblici, perché si parla di un mese per, insomma, entro un mese si verrà convocato questo tavolo e poi si parla, insomma, di risolvere la questione, che evidentemente credo a questo punto, se insomma dobbiamo stare alle parole dell'assessore, verrà risolta almeno all'inizio della stagione prossima. Mentre poi io ho letto anche le parole invece del questore, che sembrano andare proprio tutta in un'altra direzione, ovvero non c'è nemmeno la voglia di aprire al dialogo con gli ultras, che non so se hai letto le parole del questore, ha detto insomma che sostanzialmente non esiste una questione di San Paolo, cioè il problema è solo la criminalità. Mi sembra insomma una di quelle frasi anche abbastanza populiste e di chi effettivamente poi non ha il vero polso della situazione per riguardo alla situazione stadio. In vista invece del prossimo, insomma, proiettiamoci al futuro e guardiamo insomma la prossima partita, che sarà Lazio-Napoli. Luigi, che partita ti aspetti? Pensi che il Napoli possa essere la partita giusta per il Napoli per risollevarsi, oppure sarà insomma un'altra sconfitta annunciata contro una delle squadre più in forma del campionato? Comunque ricordiamo che è stata capace di battere la Juve due volte in un mese, quindi non proprio...
Ma Mimmo, credo che la Lazio possa essere sicuramente l'avversario peggiore per il Napoli in questo momento. È una squadra molto veloce, una squadra che corre, una squadra che fa male, e noi diciamo siamo una squadra che cerca di fare risultato in piena crisi. È una squadra che ha battuto due volte la Juve, come hai detto tu. Noi speriamo di fare risultato, speriamo di gioire almeno per la prossima partita e in vista di quello che sarà poi il turno di Coppa Italia, e speriamo che la squadra possa avere la reazione che stiamo cercando.
Soprattutto mi sembra insomma l'avversario peggiore, perché in questo momento è esattamente in controtendenza rispetto al Napoli per quanto riguarda la situazione fortuna. Io ho visto la partita della Lazio contro l'ultima partita della Lazio, è stata veramente insomma molto fortunata nel trovare il gol nel finale, con una palla che è sbucata lì e Immobile è riuscito a piazzarla veramente con grande maestria, ma con tanta fortuna.
Quindi Immobile mi ricorda un po' Milito nell'anno del triplete, comunque la toccava, la buttava sempre dentro.
Ma no, non lo so, cioè Immobile veramente, forse, ma più che Milito, insomma, Higuain nell'anno dei 36 gol. E secondo te la domanda è: Immobile riuscirà a battere il record di Higuain?
Ma la risposta è ovvia, se continua così sì, cioè è scontata, è banale.
Ok, allora detto questo passiamo ai minuti di recupero.
Bentornati nei minuti di recupero, lo spazio di questo podcast è dedicato a voi. Mimmo, ci vuoi parlare della domanda della scorsa settimana?
Sì, la scorsa settimana vi abbiamo chiesto se il mercato di gennaio del Napoli sarà soddisfacente nel momento in cui appunto verrà chiuso il mercato. Il 76% di voi ci ha risposto no, però diciamo sono cambiate un po' di cose poi in questi giorni, perché appunto sembra che il Napoli sia prossimo proprio alla definizione dell'acquisto di Demme e Lobotka, e quindi vi chiediamo se l'acquisto di questi due giocatori è compatibile con una rifondazione poi del Napoli in ottica della prossima stagione.
E detto questo, noi vi salutiamo, seguiteci sui nostri profili social, su Instagram, su Facebook e su Anchor e su Spotify. E detto questo, Mimmo, forza Napoli!
Sempre!